ti mangio.
Basta,
ti farei più adesso.
La grande razza è pace.
Due sotto i 50 euro.
Germogli, seminiamo il futuro.
Le persone che, lo so, 15 persone, comunque magari parlo di cibo, so che un paio sono a dieta.
Ok.
E, però magari c'è anche cose un po' diverse. Cioè, una mia amica, per esempio, vuole fare una dieta soltanto per non mangiare i dolci, perché per la pelle, così.
Certo.
Io cercherei di stare un po' più attenta alla linea, però poi tendenzialmente si va dal ristorante, mangio.
La iGeneration è la generazione dei nati tra il 1997 e il 2012. Nel linguaggio giornalistico è la generazione dei nativi digitali, venuta dopo i millennials e prima della generazione alfa. Il nome ci dice come sia la prima nata dopo l'invenzione della rete. Sono i primi a non aver conosciuto un mondo senza tecnologie e ambienti digitali, cosa che naturalmente influisce su come vivono quotidianità, consumi e aspettative. Ma la loro vocazione digitale ha contribuito anche a cambiare la loro percezione del cibo? Questo è Germogli, il podcast di Molino Pasini che racconta come mangia la iGeneration.
Hai mai seguito una dieta?
Sì, l'ho seguite varie.
Sai cosa c'è alla base della dieta mediterranea?
No.
Diceva Isaac Asimov, la prima legge della dietetica sembra essere: se il sapore è buono, a te fa male. In realtà cucinare e mangiare in maniera salutare e gustosa allo stesso tempo non è fantascienza, soprattutto se vivi in Italia e conosci le basi della dieta mediterranea. Non solo per ritrovare la forma, ma anche e soprattutto per vivere meglio e più a lungo. Ma per i ragazzi dell'iGeneration sembra che stare in forma sia quasi un'ossessione collettiva, e i ragazzi sembrano essere particolarmente sensibili alle tematiche healthy, con una diversa percezione di sé rispetto alle generazioni passate. In questo episodio di Germogli ci siamo proprio chiesti quanto i ragazzi della generazione digitale siano attenti al benessere e che rapporto hanno con la dieta e l'alimentazione. Ne parleremo a fine puntata con la dottoressa Elena Piovanelli, nutrizionista che lavora con numerosi ragazzi con problemi di alimentazione e li aiuta a cambiare la loro filosofia del cibo. Ascoltiamoli!
La colazione mangio fette biscottate con il miele o se no lo yogurt con la frutta. A pranzo insalata, minestrone, dipende, e a cena pesce.
Ma cucini tu?
Sì, di solito sì. Mia mamma.
Però la spesa l'ha fatto mamma?
Sì.
Penso ci si nutra correttamente mangiando almeno 3 volte al giorno, in particolare non saltando mai la colazione, che secondo me è il piatto principale, più importante della giornata, e mangiando in grande abbondanza frutta e verdura, lasciando perdere quindi merendine piuttosto che dolci e piuttosto che cibi molto grassi come formaggi affettati e tanti carboidrati. Non ho mai seguito una dieta e non so bene cosa ci sia alla base della dieta mediterranea.
Schifezze ne mangi tante?
Fuori dai pasti raramente. Mi capita schifezze, nel senso magari mi capita ogni tanto sono con gli amici di, non so, ordinare l'hamburger, le patatine, così.
Quindi il junk food è un pasto, è un ricorso che tu colleghi agli amici più che altro?
Sì, esatto, sì.
In famiglia che cosa mangiate?
In famiglia no, di solito in famiglia mangiamo più, diciamo, più sano. Capita raramente di mangiare il junk food o pasti.
Come ci si nutre correttamente? Allora, teoricamente bisognerebbe mangiare almeno una porzione di frutta e verdura al giorno, mantenere un equilibrio di carboidrati e proteine e grassi, ma non ti saprei dire bene come si fa questa cosa, perché io non lo faccio. E con questo mi collego alla domanda successiva: hai mai seguito una dieta? Appunto no, tendenzialmente non faccio troppa attenzione a quello che mangio, o meglio, sì, magari cerco di mangiare, magari, si dice di mangiare la pasta a pranzo e magari invece piatti un po' più leggeri la sera, però a parte questo non faccio troppa attenzione, non ho una dieta che seguo e cerco di ogni tanto mangiare verdure, talvolta frutta, anche se non è la mia cosa preferita.
Abbiamo capito che questi ragazzi sono piuttosto consapevoli delle loro scelte alimentari, sono informati. Ad oggi, infatti, sarebbe un errore ritenere l'adolescenza come quel periodo in cui ci si ingozza solo di schifezze, come si usava fare qualche tempo fa, quando il junk food rappresentava una specie di rituale. Certo, l'hamburger alle 2 del mattino è un'istituzione, ma a pranzo fuori tutti insieme si va in pocheria. I vegetariani sono ormai parte integrante di qualsiasi gruppo e cucinare legumi invece di pasta sta diventando la norma, soprattutto nelle grandi città. In provincia la buona cucina di casa fa ancora la sua parte, quindi alla fine il junk food è relegato a complemento. I social network sono di grande ispirazione per questa generazione. Il porridge, per esempio, incredibilmente svetta tra le colazioni e i profili delle life coach australiane sono i nuovi riferimenti. Sarà un effetto del culto dei corpi, dato che ragazzi e ragazze aprono i primi profili Instagram alle medie e vengono bombardati non solo di immagini, ma di veri e propri dettami etici ed estetici. Non imparano solo come dovrebbero apparire, ma anche dove andare e soprattutto che cosa mangiare. Eppure, se devono elencare i cibi che amano di più, i ragazzi non hanno dubbi. La pizza, e poi la carbonara, la cotoletta, la lasagna. E subito si ha un'impressione di familiarità, di normalità, di tradizione. Certo, poi c'è il sushi, un grande must di questo secolo, il cui consumo in Italia negli ultimi anni è aumentato esponenzialmente, tanto da essere considerato un fenomeno di massa. Pensate, circa il 28% degli italiani lo mangerebbe ogni giorno. Ridono tra loro e chiacchierano di niente, somigliano proprio a nient'altro che a loro stessi. Giovani bene educati che si sono abituati a mangiare i broccoli, ma sotto sotto vogliono ancora la pizza. L'ingrediente più amato in assoluto però rimane la convivialità della tavola, ovvero uno degli aspetti salienti della famosa dieta mediterranea. La dieta mediterranea è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l'interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La dieta si fonde nel rispetto per il territorio e la biodiversità e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all'agricoltura nelle comunità del Mediterraneo. Queste sono le motivazioni con le quali nel novembre 2010 la dieta mediterranea è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Una ricchezza culturale legata al territorio, alla convivialità, alla società, con l'alimento che si trasforma in un vero e proprio atto di relazione e condivisione. Questo regime alimentare rappresenta un vero e proprio modello di dieta sana e sostenibile che ha diversi vantaggi. Previene importanti patologie come diabete, ipertensione, obesità. È sostenibile in ambito ambientale ed economico e produce agricole e agroalimentari, infatti, insieme alla tradizione culinaria, da un lato assicurano la qualità dal punto di vista organolettico e dall'altra garantiscono il rispetto dei criteri etici e ambientali. Di che cosa è composta? L'alimentazione quotidiana è a base di pane, pasta, legumi, olio d'oliva, verdure, poco formaggio, frutta e vino. E poi una volta alla settimana i classici cibi di lusso, ricchi di grassi, quelli delle feste, salumi, pesce, carni, dolci. Il tutto integrato da una sana e diffusa attività fisica che ultimamente però è un po' ridotta. Con i suoi prodotti tipici diventa espressione della storia e della cultura che rappresenta ed è un'importante occasione per non omologarsi alle abitudini alimentari di moda, salvaguardando così la biodiversità alimentare e le nostre tipicità. Un regime da consigliare anche e soprattutto ai nostri ragazzi dell'High Generation che la conoscono purtroppo poco e che tutti i nutrizionisti e i dietologi sposano a pieno, come la nostra prossima ospite, Elena Piovanelli, dietista che ha fatto dell'educazione a una corretta alimentazione un vero e proprio mantra.
I ragazzi hanno sicuramente dei punti in comune rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. Sono ragazzi che tendono un po' a voler sovvertire le regole e diciamo a personalizzare la propria alimentazione, fa un po' parte anche, torno a dire, della fascia di età. La differenza però sostanziale è che questi ragazzi oggi accedono a tantissime informazioni quotidianamente perché grazie ai social, agli influencer e a tutti questi nuovi mezzi mezzi di comunicazione sono bombardati da una serie di nozioni, però tra queste nozioni ci sono anche tante cose strampalate, modelli alimentari diseducativi. Ciò che li caratterizza, secondo me, è il fatto che seguono più rapidamente le mode del momento e passano anche a volte da un estremo all'altro senza che anche gli stessi genitori ne siano totalmente consapevoli. E quindi è più facile la tendenza, torno a dire, a sbilanciare l'alimentazione verso alcuni nutrienti. In questo momento, ad esempio, va molto di moda e è una tendenza a livello mondiale seguire diete iperproteiche. I ragazzi ne sono molto attratti e vanno anche alla ricerca, anche nei supermercati, di tutti quei prodotti che sono arricchiti in proteine e arrivano anche al punto di usare dei veri e propri integratori già all'età di 17, 18, 19 anni, ma senza che ve ne sia un effettivo bisogno. Tutto questo perché si è alla ricerca di corpi tonici e magri allo stesso tempo. Quindi rispetto forse ai decenni passati, oggi le persone non vogliono più semplicemente vedersi magre, i ragazzi vogliono vedersi magri ma tonici. Vuol dire che tendono a mangiare pochissimi carboidrati, li mangiano, però molti tendono a mangiarne meno rispetto a quello che desidererebbero, quindi diminuiscono anche il consumo di pasta, pane, patate e tendono invece a cercare fonti di proteine che ai loro occhi sembrano anche più adatte, più salutari, e quindi magari vanno a cercare il particolare pesce piuttosto che, parlavamo prima, anche non so, il filetto di carne, un particolare salume che hanno letto o hanno sentito dire che è particolarmente ricco di proteine. Questo perché c'è l'errata convinzione che aumentando il consumo di proteine aumenti anche in proporzione il muscolo, ma ovviamente sappiamo tutti che serve l'attività fisica, non basta quello, anzi in fase di crescita è un grandissimo errore perché vado a sovraccaricare di lavoro il fegato, i reni, e essendo ancora un fisico in fase di crescita, perché possono dire queste ragazze aver raggiunto già anche la maggiore età, ma il corpo finisce di formarsi, soprattutto lo scheletro, intorno ai 30 anni, quindi loro sono ancora in fase di crescita a tutti gli effetti. Quindi bilanciano a favore dei nutrienti, e spesso sono le proteine, mangiano pochi carboidrati e tendono ancora, perché anche noi l'abbiamo fatto, a saltare la colazione. Io incontro tantissimi ragazzi, studenti o giovani adulti che sono le prime esperienze lavorative, che iniziano la mattinata a digiuno, negando al corpo la possibilità anche di mangiare qualcosa, nonostante, torno a dire, ormai sia risaputo che saltare la colazione predispone ad aumentare di peso e a sbilanciare anche alcuni parametri importanti, colesterolo, glicemia. Quindi questa è un, diciamo, è una cosa grave più che altro perché ormai è risaputo da tantissimi decenni, probabilmente qui i genitori non sono stati in grado di trasmettere ai ragazzi questa nozione o di far comprendere loro l'importanza, perché questa nuova generazione rischia di vedersi già da giovani adulti con delle patologie croniche. Ormai le patologie croniche, quando io ero bambina, il diabete era una patologia tipica dei nonni. Adesso purtroppo queste patologie emergono già in ragazzi molto giovani che hanno 30, 40, 50 anni, e possiamo dire che, visto che si è allungata la vita media, è una giovanissima età. Questo vuol dire che lo stile di vita errato, ovvero mangiamo troppo, ci muoviamo poco, non sappiamo esattamente ciò che mangiamo perché spesso deleghiamo l'industria di cucinare per noi, sta anticipando l'esordio di patologie croniche, patologie con le quali poi questi ragazzi dovranno convivere per tutta la vita. Quindi la colazione, il fatto di saltarla, è un gravissimo errore. E altro aspetto, mangiano pochi vegetali. Non è detto che non li mangino, parlo di verdura, frutta e legumi, ma questa generazione non ha ancora compreso che non si tratta, nel caso ad esempio della verdura, di un semplice contorno. Sono alimenti che devono diventare protagonisti delle nostre preparazioni. Quindi quando i ragazzi ci dicono che mangiano un buon piatto di pasta alla carbonara, un buon panino farcito, delle lasagne, benissimo, ma devono capire l'importanza di abbinare a qualunque preparazione una buona quota di vegetali. Tenete conto che la verdura dovrebbe essere la alimento più voluminoso del pasto, e i legumi. Questi ragazzi, a differenza delle generazioni precedenti, secondo ormai le indagini, sono più sensibili alle problematiche ambientali, quindi va detto loro che una delle strategie vincenti per invertire questa tendenza che sta portando anche a un surriscaldamento a livello globale è diminuire il consumo di prodotti di origine animale, non solo la carne, ma si cita soprattutto la carne, a favore di una promozione del consumo dei legumi. Quindi in questo caso erano i loro bisnonni, i loro nonni che li consumavano. Beh, non è detto che i loro genitori li abbiano effettivamente consumati, devono cominciare loro 2-3 volte a settimana a inserirli, non solo perché, torno a dire, fa bene alla nostra salute, ma anche per aiutare il pianeta a risolvere delle problematiche che ormai sono già sotto i nostri occhi, non dobbiamo più perdere tempo.
Sai quale alimento invece è un grande assente nell'alimentazione di questa generazione? Il pane. Molti di loro infatti tendono a non mangiarlo perché sono convinti, ad esempio, che faccia ingrassare. Teniamo conto che i nativi digitali navigano molte ore in rete, quindi leggono blog, seguono influencer e spesso queste figure purtroppo veicolano una disinformazione. Inoltre i genitori di questi ragazzi in molti casi sono loro i primi a non acquistarlo, quindi non è stato loro proposto fin da piccoli. Questo perché? Perché negli anni 80-90 purtroppo è stata fatta una campagna contro il consumo del pane, convinti che fosse uno dei responsabili dell'aumento di peso. Invece, come vi ho già detto, bisogna osservare lo stile di vita della persona nella sua complessità e non etichettare singoli cibi. E molti invece non lo considerano perché semplicemente non lo considerano un alimento attraente. Le generazioni precedenti, pensiamo ad esempio ai loro nonni, caricavano di un valore simbolico questo alimento e quindi il pasto era tale se c'era il pane. Invece i nativi digitali, i ragazzi di questa generazione, tendono a utilizzarlo soprattutto fuori casa, lo valutano solo se si tratta di un buon panino farcito. E quale può essere il problema? Il problema è che se io al pasto penso di mangiare senza il pane, rischio però di eccedere con l'utilizzo di altri prodotti, quelli che vengono detti sostitutivi del pane, gli snack salati, ricchi quindi di grassi, di calorie, di sale. Oppure rischio, come vi ho già detto, di non assumere i carboidrati e questo potrebbe però portarmi al desiderio di un alimento dolce appena finito il pasto. E quindi tutto ciò si ripercuote ovviamente sulla dieta complessiva di questi ragazzi, che potrebbe risultarne molto sbilanciata.
Dopo quello che ci ha raccontato la dottoressa Piovanelli, la domanda sorge spontanea. Questi ragazzi cambieranno la loro visione sul lungo periodo o il pane e più in generale i carboidrati saranno destinati a essere dimenticati? Di sicuro quello che scopriamo dopo queste interviste è che la varietà incredibile che la cucina porta con sé non è così rappresentata. I grandi classici sono per tutti gli stessi e l'omologazione anche rispetto ai piatti degli altri è totale. Sì, maggiore consapevolezza su gruppi alimentari, su calorie, qualche cenno di conoscenza della dieta mediterranea non si può certo negare, ma è ancora troppo poco per dire che mangeranno meglio di quanto hanno mangiato i loro genitori. Questo podcast è stato realizzato con il contributo di Molino Pasini. Scritto e prodotto da Anna Prandoni e Samantha Cornaviera, con la collaborazione di Benedetta Barone e Chiara Buzzi e la post-produzione di Roberto Natale.